Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Keir Starmer, primo ministro britannico, si è dimesso. L'annuncio a metà mattinata davanti al 10 di Downing Street, alla base della decisione le forti pressioni provenienti dal suo partito. Berna è pronta a versare 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali 2038 in Svizzera. La Confederazione chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per la scuola ticinese quello appena concluso non è stato un anno semplice, basti pensare all'arresto di un docente delle medie di Giubiasco. Ma l'impegno, ha sottolineato questa mattina la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, è imparare dal passato per migliorare in futuro. Guerra in Ucraina, il transito nel Mar Nero sempre più pericoloso a causa di attacchi alle navi di passaggio da parte di droni russi, ma anche ucraini. Intanto la Germania ha iniziato oggi un'importante esercitazione militare in Lituania per rafforzare il confine nord-orientale della NATO. Per i mondiali di calcio, Johan Manzambi titolare contro il Canada è il quesito per Murat Yakin. 40 anni fa l'episodio del secolo, la mano de Dios e la rete del secolo, il capolavoro di Maradona ai mondiali del Messico. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni questa mattina.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
Ogni decisione che ho preso è stata dettata dalla volontà di mettere il mio paese al primo posto ed è per questo che do le dimissioni da leader del partito laburista, ho informato il re questa mattina. Così ha detto Starmer. La sua guida del paese del partito laburista era sempre più contestata. Bettina Müller, Starmer è stato spinto alla porta dal suo stesso partito, dai suoi stessi ministri e deputati in Parlamento. Cosa ha detto nell'annunciare le proprie dimissioni?
È stato un discorso breve e amaro e Keir Starmer, dopo aver incassato tante critiche negli ultimi mesi in cui i sondaggi e le urne segnavano un tracollo dei laburisti, ha voluto rivendicare alcuni risultati raggiunti dal suo governo. Ha citato l'aumento dei salari, il calo del numero dei gommoni di migranti nel Canale della Manica e il riavvicinamento all'Unione Europea. Ma non sono mancate le stoccate al suo stesso partito che lo ha di fatto abbandonato. Ho preso le redini di un partito moralmente, politicamente e finanziariamente in bancarotta, ha detto Starmer, e ho garantito un trionfo elettorale inaspettato 2 anni fa. Ma ora il partito chiede se sono io la persona migliore per affrontare le prossime elezioni. E ho sentito qual è la risposta, ha concluso Starmer.
Starmer vuole un'uscita di scena ordinata e tutti gli occhi sono ora puntati sul sindaco di Manchester, Andy Burnham. Bettina, come mai il partito laburista punta su di lui?
Andy Burnham torna oggi in Parlamento a Londra dopo aver sconfitto alle elezioni di giovedì l'estrema destra di Reform UK nella regione di Manchester. La maggior parte dei deputati laburisti pensa che con la sua guida si possa replicare questa vittoria anche alle prossime elezioni. Si tratta insomma di cambiare il cavallo in mezzo alla corsa. E Burnham è stato molto apprezzato come sindaco di Manchester. La sua agenda politica punta sulla fine delle privatizzazioni sui servizi di base che lui definisce non negoziabili: affitti, elettricità, acqua potabile, costo dei trasporti, spese mediche. Oggi stesso Burnham ha pubblicato il suo programma politico intitolato Lo Stato Produttivo, che prevede un ritorno del controllo statale sui servizi di base. Con Starmer però lo accomuna una volontà di riavvicinamento all'Unione Europea. Stamattina, durante l'annuncio delle dimissioni di Starmer, un coro a Downing Street cantava l'inno dell'Unione Europea.
E continuiamo a parlare di Regno Unito, di Unione Europea, perché domani saranno 10 anni esatti dalla Brexit e il paese non ha ancora completamente digerito la sua uscita dall'UE. Una dinamica interessante anche per la Svizzera nel pieno del dibattito sui bilaterali 3. La domanda quindi è inevitabile: quali sono le lezioni che la Svizzera può trarre dall'esperienza britannica? La nostra corrispondente da Palazzo Federale, Anna Valenti, ha sentito alcuni esperti. Anna, da dove sei partita?
Da uno studio della Fondazione Perspective Suisse en Europe, nata lo scorso marzo per alimentare il dibattito sul futuro delle relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Va fatta una premessa: i due casi sono distinti. La Brexit è stata brusca, da un giorno all'altro. In caso di cosiddetta Swiss exit, causa bocciatura dei bilaterali 3, invece sarebbe un'uscita graduale, con un'erosione progressiva degli accordi.
E alla luce dell'esperienza del Regno Unito, quali sono le lezioni da trarre? Quali i settori sensibili che verrebbero colpiti?
Lo studio individua 3 aree sensibili: economia, migrazione, legislazione. Quali le lezioni economiche da trarre ce lo racconta l'economista Jan Atteslander.
La Gran Bretagna è oggi più povera o cresciuta meno di quanto avrebbe fatto restando nell'Unione Europea. L'uscita dal mercato unico ha fatto riemergere barriere che hanno colpito l'agricoltura e le piccole e medie imprese, penalizzate nelle esportazioni. La burocrazia ha fatto perdere l'accesso al mercato a molte aziende non più competitive. L'incertezza ha un costo pagato soprattutto dal settore primario e dalle piccole imprese.
Die Unsicherheit hat sich sehr negativ ausgewirkt.
2 settori importanti per la Svizzera. Riguardo alla migrazione, invece, tasto sensibile.
Dopo la Brexit, l'immigrazione è sì calata, ma soprattutto quella europea, come spiega uno dei coautori, Tobias Locke, che è professore di diritto europeo e implicazioni con la Brexit alla Maynooth University in Irlanda.
Es kamen sehr, sehr wenige Leute nur noch aus der EU. Aber dafür kamen eben viel, viel mehr Leute aus Drittstaaten, also aus, von außerhalb der EU.
È invece esplosa quella da paesi terzi e con essa la carenza di manodopera qualificata anche nella sanità, aggravando problemi già esistenti. In un'economia come quella svizzera, che dipende fortemente da competenze esterne, è un aspetto da valutare con grande attenzione.
Man muss aufpassen.
Anna, tra le promesse della Brexit, anche l'addio al mostro burocratico europeo e il recupero di una sovranità completa, argomenti sentiti anche in Svizzera, da quel lato com'è andata?
Non proprio come previsto, sempre secondo Tobias Locke.
Also ich meine, theoretisch ist Großbritannien relativ frei geworden, was die Gesetzgebung.
La Brexit ha mostrato che la sovranità recuperata dal Regno Unito è stata molto più limitata del previsto. Londra ha dovuto accettare compromessi, come l'Irlanda del Nord nel mercato unico, e molte norme UE sono rimaste. Oggi il governo cerca persino una nuova armonizzazione. La lezione è che la sovranità assoluta non esiste.
Vielleicht verabschieden muss, ja? So diese Idee der absoluten Souveränität.
Ecco, questi dunque piani di lettura dati da questi 2 esperti, che lo si è intuito, sono favorevoli a rapporti più stretti con l'Unione Europea da parte svizzera. Al di là di tutto questo, è chiaro che le incertezze sono molte e la Brexit dà la possibilità di osservare alcuni sviluppi empirici di una realtà che comunque è molto diversa da quella svizzera. E tutto questo lo sottolineeranno i contrari.
200 milioni di franchi, questo quanto la Confederazione è pronta a mettere a disposizione per sostenere il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2038 in Svizzera. Confederazione che non si assumerà però la responsabilità per i deficit e chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per il Consiglio federale il progetto non è inoltre da sottoporre a referendum facoltativo, anche se un voto popolare è possibile a livello cantonale o comunale. Da Berna, Alessio Veronelli.
90 anni dopo Sankt Moritz, 1948, il governo vede di buon occhio il ritorno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in Svizzera. La Confederazione giudica positivamente il progetto decentralizzato da sottoporre al Comitato Olimpico Internazionale entro fine 2027.
Mit Switzerland 2038 konzipieren wir etwas Neues.
Un concetto del tutto nuovo, ha spiegato il responsabile del Dipartimento della Difesa e dello Sport, Martin Pfister, che dimostra che anche la piccola Svizzera può organizzare uno dei principali eventi sportivi al mondo. 10 i cantoni coinvolti, 14 le sedi, da Ginevra a Zugo, da Lucerna a Lugano, passando per Engelberg, Lenzerheide e St. Moritz.
Wir möchten olympische Spiele, die keine Spuren in der Landschaft hinterlassen.
Un'edizione dei giochi che non lasci tracce nella natura, ma solo nei ricordi della gente e nella nostra società, con finanziamento prevalentemente da parte dei privati. Budget stimato dagli organizzatori a 2,2 miliardi di franchi, Il Consiglio federale prevede un contributo massimo della Confederazione di 200 milioni, a condizione che insieme cantoni e comuni ospiti partecipino ai costi di pianificazione ed esecuzione di questo grande evento, mettendo a disposizione almeno un importo pari. Contributo federale che sarà destinato al cofinanziamento dei giochi paralimpici, a incentivi all'utilizzo dei mezzi pubblici, al cofinanziamento di non ancora specificate altre spese di organizzazione e alla copertura di imprevisti, non compresa la sicurezza che la Confederazione si assumerà nel quadro delle sue competenze ordinarie. Confederazione che non si assume però responsabilità per eventuali deficit. Oltre che dai contributi pubblici, le entrate per gli organizzatori proverranno da sponsorizzazioni, merchandising, biglietti e dal contributo del Comitato Olimpico.
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass es für diese Kandidatur.
Il Consiglio federale ritiene che una candidatura come questa non necessiti di un voto popolare federale, ha concluso Martin Pfister. L'impegno finanziario è notevolmente inferiore a quello delle candidature precedenti e i rischi sotto controllo. Chiaro però che il concetto organizzativo decentralizzato permette ai parlamenti e alla popolazione delle sedi di gara di eventualmente lanciare delle opposizioni. Il messaggio passa ora in Parlamento.
E andiamo in Ticino ora, dove la scuola ha terminato le lezioni il 17 giugno, ovvero mercoledì scorso. Attualmente si stanno svolgendo diverse sessioni di esami. Oggi il Dipartimento dell'Educazione, davanti alla stampa, ha ripercorso l'intero anno scolastico tra sfide, prospettive e difficoltà. Sentiamo Luca Berti.
Un anno intenso per 50.000 allieve e allievi, un anno difficile per chi dirige la scuola ticinese, l'ha definito così la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. La vicenda più complicata è stata indubbiamente quella che ha visto l'arresto in marzo di una docente 34enne di una sede di scuola media del Bellinzonese con l'accusa di aver violato la sfera intima di alcune minorenni. Le indagini sono ancora in corso, il caso ha però imposto un'analisi più ampia della situazione.
Quello che è chiaro per noi, a prescindere dall'esito delle inchieste, è che gli sforzi a livello di scuola e di società a favore del rispetto dell'integrità personale, a favore della prevenzione di violazioni di ogni genere, devono essere rafforzati.
Negli ultimi 3 anni l'attenzione sul tema è aumentata, si vuole però fare ancora di più.
Si tratta poi di incrementare gli strumenti di ascolto, le possibilità di segnalazione di situazioni di disagio o di possibili abusi. E ben inteso vanno anche moltiplicate le attività di prevenzione in tutti gli ordini scolastici. Dal prossimo anno scolastico partiranno svariate nuove proposte che vanno a sommarsi alle offerte già esistenti.
Si pensa per esempio ad una formazione specifica per i docenti da affiancare a quella già prevista, per i direttori da affiancare a quella già prevista per i docenti.
Una sensibilizzazione a tappeto, quindi per tutti i docenti della scuola dell'obbligo, una sensibilizzazione online, cui è previsto facciano seguito formazioni in presenza.
Questo per la scuola, si guarda però anche all'apprendistato.
La divisione della formazione professionale ha creato un apposito sito internet destinato alle aziende formatrici. E io stessa ho recentemente scritto a tutte le aziende che formano apprendiste e apprendisti nel cantone al fine di fare fronte comune a favore del rispetto dell'integrità personale.
Guardando avanti, a inizio anno entrerà in vigore l'anticipo del tedesco alla prima media, tra le sfide anche la riorganizzazione e i sostegni ad allievi ed allieve con bisogni educativi particolari.
In Colombia il candidato progressista Ivan Cepeda, uscito sconfitto dal secondo turno delle presidenziali, ha annunciato che non accetterà il risultato del voto prima dello spoglio finale, che potrebbe richiedere diversi giorni. Ha invece rivendicato la vittoria all'ultraconservatore antisistema appoggiato da Donald Trump, Abelardo de la Espreia. La differenza di voti fra de la Espreia e Cepeda, sostenuto soprattutto dalle classi popolari più svantaggiate, è risicatissima, 200.000 voti soltanto su un totale di 41 milioni di elettori. Guerra in Ucraina, un marinaio di nazionalità egiziana è morto e la nave cargo di proprietà turca su cui si trovava è stata abbandonata a causa dell'attacco di un drone russo a largo delle coste di Odessa. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui droni russi o ucraini sconfinano mettendo a rischio cittadini di paesi vicini. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, fa il punto su quanto sta diventando rischiosa la situazione nel Mar Nero.
I russi hanno lanciato il loro bombardamento questa notte sulla rotta navale che conduce al porto di Odessa. una pattuglia di droni a lungo raggio lanciata contro tre navi mercantili. Un attacco che per certi versi è speculare a quello lanciato dagli ucraini la scorsa settimana e che ha danneggiato un'imbarcazione con equipaggio a zero. Insomma, nel Mar Nero è in corso una vera e propria escalation di attacchi in cui russi e ucraini stanno provando a strangolare il reciproco traffico commerciale. È un'escalation simile a quella a cui si assiste nei bombardamenti aerei tra i due paesi, con incursioni sempre più massicce su Kiev, Mosca e San Pietroburgo, e che presenta gli stessi rischi di sconfinamento ed escalation. Due settimane fa, ad esempio, un drone marino ucraino è esploso all'imboccatura del porto di Costanza, in Romania. Al di là dei rischi di incidente, per Kiev il Mar Nero sta iniziando a trasformarsi in un punto debole. Dai porti nella regione di Odessa infatti parte la gran parte del grano esportato dall'Ucraina. Ora, con gli attacchi russi sempre più frequenti, un terzo di questo traffico è a rischio, proprio nella stagione chiave per le esportazioni agricole. Dal canto loro, invece, gli ucraini hanno rinnovato i bombardamenti a quella che considerano il principale punto debole russo nella regione, la penisola occupata di Crimea. A causa di questi bombardamenti, infatti, negli ultimi giorni il governo locale ha ordinato la sospensione della vendita di benzina ai privati.
E in Lituania è in corso da questa mattina una grande esercitazione militare della Bundeswehr. L'esercito federale tedesco sta stazionando nel paese baltico un contingente di ben 5.000 soldati per rafforzare il confine nord-orientale della NATO in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per saperne di più siamo collegati con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Ci puoi spiegare gli obiettivi di questa grande esercitazione?
Sì, l'esercitazione alla quale partecipano oggi ben 2.900 soldati tedeschi si svolge a Pabrade, una piccola località lituana che dista appena 20 km dal confine con la Bielorussia. L'esercitazione, che porta il nome di Freedom Shield, scudo per la pace, verrà simulata la difesa della Lituania da un massiccio attacco di droni e missili. La cosiddetta Brigata Corazzata 45 della Bundeswehr sperimenterà nuovi sistemi di difesa antimissilistici e antidroni e, a seguirla, sarà presente anche il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Due anni fa la Germania aveva annunciato lo stazionamento in Lituania di 5.000 suoi soldati per rafforzare il confine orientale della NATO contro eventuali attacchi da parte della Russia. Si tratta del più grande stazionamento di soldati tedeschi all'estero dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e sta procedendo entro i tempi previsti. Entro l'anno prossimo in Lituania saranno presenti in modo permanente 5.000 soldati tedeschi e i loro familiari.
Il governo tedesco ha stanziato 400 miliardi di euro per il rafforzamento della propria difesa e per il potenziamento dell'esercito. Quali sono le conseguenze di questa massiccia campagna di riarmo?
Sì, attualmente stiamo assistendo in Germania ad una sorta di militarizzazione non solo del dibattito politico ma anche della vita pubblica. Proprio ieri nel centro di Berlino è stata celebrata in pompa magna la giornata dei veterani con dibattiti, esercitazioni all'aperto, presentazione di armi e mezzi militari. In seguito alla massiccia campagna di riarmo del paese, la Bundeswehr punta ad aumentare il numero dei suoi soldati dagli attuali 185.000 a circa 245.000 e lo vuole fare reclutando nuove leve volontarie. Per questo ha avviato una massiccia campagna di arruolamento con seminari e incontri informativi anche all'interno delle scuole e università, cosa che non piace ovviamente a tutti e che ha chiamato in campo il movimento pacifista, che critica la militarizzazione della vita pubblica nel paese. C'è da dire però che se l'esercito non dovesse riuscire a trovare un numero sufficiente di reclute, in futuro potrebbe essere ripristinato in Germania anche il servizio militare obbligatorio, abolito nel 2011.
Ci spostiamo ora a Zurigo, dove sono state selezionate le proposte che potrebbero diventare parte integrante del progetto pilota Netto Zero, un progetto che intende sviluppare potenziali misure per raggiungere il traguardo posto dalla città, un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2040. Dalla mobilità all'alimentazione, dalla sensibilizzazione ad un coro ai partecipanti, non è mancata l'inventiva. Manuele Ferrari.
C'è felicità tra i promotori di Netto Nulla della città di Zurigo.
Freut uns sehr, dass wir mehr als 230.
Abbiamo ricevuto oltre 230 proposte da associazioni, cittadini e aziende, spiega la responsabile del progetto Andrea Altorfer. Un numero elevato che ci ha sorpreso. Come a sorprendere è stata l'eterogeneità delle proposte. 26 quelle ad aver superato la prima scrematura.
Wir wollten auch eine gewisse Anzahl und Verschiedenheit von Ideen weiterbringen.
E anche queste sono molto diverse tra loro. Una, ad esempio, prevede la creazione di un ritrovo regolare, uno Stammtisch, dove discutere di vacanze sul come viaggiare inquinando meno. Uno scambio di esperienze sulle alternative ai voli in aereo, per capirci. Un'altra proposta prevede la creazione di un luogo a Vidicon dove si possa coltivare in modo ecologico e sostenibile verdura da consumare direttamente nel quartiere, spiega ancora il Torfer.
Ökologische und nachhaltige Ernährung greifbarer und nahbarer zu machen.
Eterogeneità nelle proposte selezionate, tutte devono portare alla riduzione delle emissioni, ma quali sono stati i criteri che hanno spinto a puntare su queste e non su altre idee?
Welche Wirkung kann dieses Projekt haben im Sinne von einer Transformation?
Centrale, sottolinea Andrea Altorfer, per la giuria sono stati l'impatto che il progetto può avere in un processo di trasformazione, come pure la motivazione di chi lo propone. Concretamente la disponibilità degli ideatori di impegnarsi per la realizzazione di quanto presentato. Alcuni gruppi si sono limitati ad inoltrare idee senza però voler partecipare alla loro concretizzazione e questi, ad esempio, sono stati scartati.
Die praktische Umsetzbarkeit, das wird ein Fokus sein dieser nächsten Phase.
Nella prossima fase ci si occuperà invece di capire se le idee selezionate siano veramente realizzabili. Sono già previsti 3 incontri con i promotori in modo da metterli in contatto sia con possibili persone interessate a collaborare, sia con specialisti che li possano aiutare a sviluppare meglio i progetti. Una fase che durerà fino al 18 ottobre. Poi il tutto verrà di nuovo sottoposto a voto popolare e una giuria di esperti stabilirà quali idee saranno selezionate per la parte finale del progetto, la realizzazione pratica a partire dal 2027.
Und die Umsetzung dieser Projekte startet dann im nächsten Jahr, so im 2027.
Quante delle attuali 26 proposte saranno selezionate al momento non è possibile dirlo, precisa la responsabile del progetto Netto Nulla Andrea Altorfer. Tutto dipenderà dal supporto finanziario di cui i singoli progetti necessiteranno.
Il radiogiornale termina qui. Spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione. L'augurio di un'ottima giornata.